15 e 16 minuti esattamente in questo secondo ed entriamo nel vivo della prima parte di Macerie su Macerie. Come vi stavamo spiegando in apertura, come ci spiegava Francesca, vorremmo farci anche noi una passeggiata per le vie di questo quartiere, come recentemente si stanno facendo i vari attivisti culturali che stanno partecipando al famigerato e già tanto discusso qua a Macerie su Macerie nei venerdì scorsi, Festival della Cultura dal Basso. Un festival che molto sinteticamente, per non dilungarci troppo, cerca di raccontare un quartiere nuovo che vorrebbero diverso, che vorrebbero trasformato, un quartiere in via di trasformazione, attraverso delle iniziative apparentemente innocue, cosiddette appunto culturali, ma che in realtà poi se le si va bene a setacciare, soprattutto alcune indicano quelle che saranno alcune delle direttrici di sviluppo, di profitto, di investimento all'interno di questo quartiere.
Ed è anche molto interessante leggere il programma che già abbiamo fatto nel venerdì scorso, che parla proprio di un'incursione vera e propria, quasi un'opera di colonizzazione da parte di questi attivisti culturali che dovrebbero riscoprire dei luoghi dimenticati, secondo loro, o perlomeno dimenticati dagli investimenti, e che dovrebbero essere in grado di riattivare, soprattutto per dargli nuova luce e scoprire quanto siano interessanti, vivibili e, perché no, magari anche passibili di un nuovo investimento.
Insomma, una serie di iniziative che gli organizzatori e i tanti improvvisati attivisti avrebbero voluto andassero così lisce in qualche modo, in un quartiere che appunto volevano rappresentare pacificato, tranquillo come le loro iniziative, e invece non è andata esattamente così. Ma senza che io mi dilunghi troppo, possiamo provare a parlarne, a chiacchierarne un po' qua assieme, non solo io e Francesca, cioè i redattori di Macerie su Macerie, ma anche con Giordana, che è una ragazza che da un po' di anni vive in questo quartiere che è Aurora e che ha visto anche i cambiamenti recenti e il conflitto e le contraddizioni che questi cambiamenti hanno portato con loro. Per cui io intanto ti saluto, Giordana.
Buongiorno a tutti e a tutte, ciao Nico, ciao Fra.
Ciao.
Beh, la prima domanda che ti chiederei è, visto che prima parlavamo un po' e ci raccontavi di quando sei arrivata qua in questo quartiere, tu sei arrivata circa 4 anni fa, mi dicevi, e qual è stata la prima immagine di trasformazione che hai avuto davanti agli occhi?
Io sono andata a abitare vicino alla nuova sede della Lavazza e inizialmente, quando sono arrivata, era appena stata recintata e l'unico palazzo che esisteva sulla zona era quello dell'Enel, la vecchia fabbrica dell'Enel, patrimonio dell'UNESCO, che infatti poi è stata restaurata e non è stata demolita per far spazio alla Lavazza. Negli anni successivi il quartiere, almeno quella zona del quartiere, è diventato un cantiere che, come abbiamo visto, adesso è in via di ultimazione. E, insieme alla comparsa della Lavazza, ho visto comparire molte insegne al neon vicino a i piccoli negozianti hanno comunque restaurato quelli che erano i loro bar o le loro sartorie in modo da accattivare più clientela. I muri vengono ripittati sempre più spesso e ci sono innumerevoli trasformazioni da questo punto di vista per la riqualificazione della zona, sì.
Quindi insomma questa è la realtà, noi la raccontiamo spesso Macerie su Macerie, vale la pena appunto anche parlarne con chi poi alla fine ci vive, non solo con noi redattori. Ma tu tra l'altro, Giordana, se non sbaglio, magari vale la pena fare due parole assieme anche su questa cosa del festival, che va abbastanza in questa direzione che dici tu, nel senso che parli di questi neon. Alla fine un festival di questo tipo, tra i vari obiettivi, potrebbe avere anche quello di indicare le nuove zone dove potrebbero spuntare questi neon di cui parli tu, questi nuovi locali riqualificati, queste pareti pulite attorno magari a maxi progetti come quello del Palazzo della Lavazza. E noi sappiamo, in questi giorni, durante questo festival, ci sono state delle contestazioni anche sull'onda lunga di risposta agli arresti che ci sono stati dei compagni che sono stati presi il 3 di maggio e quindi e che sono compagni che da tempo si spendono contro la riqualificazione di questo quartiere. Per cui tu ci puoi dire magari se hai partecipato ad alcune di queste contestazioni o comunque se hai insomma preso parte attiva alla critica anche pratica di questo festival.
Partendo dal presupposto che questo festival vuole dimostrare che le nostre strade siano pacificate o le strade intorno a Porta Palazzo, le strade di Aurora in generale vogliono essere pacificate e quindi gruppi etnie diverse riescono a coabitare e a far rinascere anche dei palazzi abbandonati. Ieri andando ad un'iniziativa di questa davanti a un co-housing abbiamo avuto più o meno la possibilità di parlare, non lo definirei parlare, però urlarci delle cose, scambiarci delle opinioni con le persone che abitavano il co-housing e la loro idea è quella, mi sono sentita anche dire da una signora, noi comunque abitiamo con loro, quindi dare l'idea appunto di queste famiglie che decidono di comprare un appartamento a poco e ristrutturano un palazzo e poi dopo si spendono nell'abitarci e nel non cacciare magari famiglie straniere che ci abitavano da prima, che è un'idea un po' distorta di questo festival, di queste attività e di questi spazi. E quindi la mia intenzione nel partecipare a questa iniziativa era di far rendere conto che queste persone della loro partecipazione a un progetto più ampio che è di riqualifica, di partecipazione, di coorganizzazione, però da un certo tipo di diciamo che il governo e gli enti scelgono chi partecipi a questa coorganizzazione di questi spazi nuovi che nascono. E in realtà sono riusciti semplicemente a dimostrare che questo quartiere non è pacificato e che, che c'è l'arrivo della Celere, un dispiegamento di forze repressive continuo, che siano retate, che siano fermi della polizia, che siano sgomberi o sfratti e che non è... diciamo che il tentativo del festival a mio avviso non è totalmente riuscito.
Perché te lo chiedo anche a titolo informativo, cioè ieri quando c'è stata questa contestazione al co-housing, che poi magari spieghiamo anche meglio di cosa si tratta, anche se tu hai già dato delle linee generali molto precise, cioè ieri durante questa contestazione è arrivata subito la polizia.
C'è stato un dispiegamento e quando sono arrivata all'inizio all'Urban Center perché volevo partecipare, entrare, c'era in programma una passeggiata per i diversi co-housing che poi a causa pioggia evidentemente non si è fatta. E quando sono arrivata davanti all'Urban Center, a parte gli attivisti che comunque erano veramente un numero esiguo, ad aspettarci c'era già la Digos. E quindi quando abbiamo deciso di presentarci davanti a un co-housing mettendo dei mobili e della spazzatura davanti all'ingresso per far ricordare probabilmente quello che era anche un attimo l'estetica di quel posto prima della loro riqualificazione, abbiamo subito incontrato la macchina della Digos che ci seguiva e Celerini, un dispiegamento di Celere che era lì a proteggere quegli stessi palazzi, a mettere in sicurezza quelle persone.
Sì, poi giusto a onor di precisione, tra l'altro la sfilata così turistica a mo' di museo si è poi svolta tra, diciamo, però è partita in ritardo, penso anche a causa pioggia, come dicevi tu, e a onor di precisione mi inserisco nel tuo discorso, il co-housing del quale appunto ci stai dicendo che è stato contestato, si tratta di un palazzo che era abbandonato e vuoto all'interno di Porta Palazzo, che è stato comprato a bassissimo costo da parte di queste famiglie che singolarmente hanno messo insieme questo progetto di diventare proprietari della propria casa in un quartiere sicuramente difficile, con molti conflitti latenti come quello di Porta Palazzo, e provare a spingersi in maniera molto sinistrorsa e direi quasi friendly una serie di discorsi legati all'integrazione, alla possibilità di vivere in questi quartieri conflittuali ma in un modo integrato. Poi di fatto si tratta di una fascia di popolazione, di un ceto medio-alto, comunque di piccoli professionisti o impiegati abbastanza piazzati, che entrano in questi quartieri facendosi anche forza forse dei prezzi bassi lasciati dai vecchi processi di espulsione dei poveri da quel quartiere, e per quanto vogliano fare i friendly, di fatto partecipano ai tavoli orizzontali insieme al programma housing della Compagnia di San Paolo e quant'altro, per cui in qualche modo sono un elemento abbastanza propulsore della riqualificazione di certi posti come Porta Palazzo.
Forse anche il caso di ripeterlo, ripetita Juventus, nonostante abbiamo detto più e più volte su cosa significano un po' questi programmi di housing sociale che vediamo spuntare ovunque, soprattutto nel quartiere di Aurora, soprattutto intorno a Porta Palazzo, perché benché non ci sia una pianificazione territoriale come si pensava esserci una volta riguardo alla città degli anni 60, degli anni 70, riguardo a veri e propri piani in cui si stabilivano gli investimenti, oppure le case popolari intorno alle fabbriche e cose di questa sorta, inerenti probabilmente a una fase economica precedente, oggi ritroviamo una serie di, possiamo dire che incentivano tutta una serie di punti di riqualificazione che sono anche punti di abitazione. Infatti ecco perché l'importanza alle politiche dell'abitare, al cercare di incanalare quelli che sono capitali privati verso un certo tipo di investimenti, perché la casa non è solamente una casa, ma è un posto in cui ci si deve organizzare la vita più, non più nella sua diversificazione tra tempo di lavoro e tempo di vita, ma il tempo di lavoro di produttività sociale direttamente all'interno della casa. Probabilmente questo è più esplicito all'interno del programma housing della San Paolo e delle sue case, in cui di fatto si organizza un lavoro per l'impresa diffusa, meno lo è in altre situazioni che magari sono che partono dall'intenzionalità e dalla volontarietà di certe famiglie che decidono di comprare, di pensare la vita domestica in un altro modo, ma quello è sicuramente un modus operandi che fa sì che ci sia una pacificazione, quasi un mix social, così come lo chiamano gli scienziati politici, per pacificare e cercare naturalmente di tenere insieme il tessuto sociale che di fatto è stato depurato da tutti quei personaggi che vengono ritenuti scomodi, soprattutto da una fascia sociale che non è più ritenuta produttiva non abbastanza produttiva in un certo tipo di quartiere, per cui c'è stata un'espulsione di massa e chi rimane deve rimanere semplicemente per fare dei lavori infimi intorno alla città che verrà.
Ma ritornando poi a noi, io ti chiederei, Giordana, una domanda così lampo, al brucio, secca: vale la pena cioè provare a contestare e a portare una posizione radicalmente diversa in faccia alle persone che partecipano a questo festival, che siano più o meno schierate o più o meno consapevoli di quello che stanno andando a fare, fosse anche solo per mostrare che arriva la polizia, arrivano le camionette, che quindi tutto sommato qualcosa di strano c'è, se il livello di militarizzazione, come ci dicevi tu, è così alto per un'iniziativa poi da un certo punto di vista anche così banale, visto che la maggior parte delle iniziative sono anche abbastanza sfigate da quello che abbiamo visto.
Beh, sicuramente, rispondo per me, vale la pena pensare di andare a portare un'altra opinione, anche così non in maniera pacifica e da dialogo, perché comunque sia la riqualificazione di quelle zone non è stata pacifica ed non è un'azione piana, che quindi comunque è sopportabile da tutto il quartiere in maniera facile. E, sì, sicuramente delle persone che hanno partecipato a queste case, a questi progetti, forse non si erano ben resi conto principalmente di quella che può essere la difficoltà di cercare di dialogare con degli enti come impresa o altre cose, altri enti simili. Per quanto riguarda la militarizzazione è stata molta, e loro si saranno sicuramente resi conto del fatto che c'erano delle camionette che cercavano di mettere in sicurezza le loro attività, e quindi così dal basso queste attività non potevano essere, se c'era l'interesse anche appunto dal basso di contrastarle, e quindi si sono ritrovati comunque a pensare in qualche modo di essere solidari con le famiglie che vivono quegli spazi con loro. Però allo stesso tempo si sono ritrovati un quartiere, o comunque delle persone che andavano a contestarle, si sono trovati protetti dalla polizia, che per un housing sociale e per uno spazio umanitario come loro descrivono la propria abitazione è un po' particolare sicuramente.
Sì, vorrei invece aggiungere una cosa in generale su un certo tipo di soggettività prodotta dal capitalismo avanzato che partecipa a questo genere di iniziative. Probabilmente è totalmente nuova che si affaccia, stiamo parlando di giovani, di solito con una certa sensibilità sociale che è assolutamente sussunta all'interno delle logiche di una certa organizzazione della vita sociale oggi all'interno dello spazio urbano, perché probabilmente se fino a 10 anni fa un ragazzo di 20 anni se si fosse trovato a essere protetto da un cordone di sbirri con effettivamente una serie di persone che decidono di contestarlo, non so quanto ci sarebbe stato dietro, anche per tutta una serie di immagini richiamanti alla polizia, alla violenza della polizia. Invece in questo caso, anche se può essere considerato talvolta un attore consapevole che partecipa a un certo tipo di iniziative, lì si pone la scelta: stare o no dietro un cordone di polizia, e non di polizia qualunque, di polizia antisommossa.